Quando non mi vedi è il titolo che abbiamo dato a questi tre appuntamenti cominciati ieri, che si concluderanno domani, dedicati al bullismo e al cyberbullismo. Torniamo a parlarne questa mattina con la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta e presidente dell'associazione Girotondo Intorno al Sogno. Buongiorno dottoressa Marrucchi, bentornata su Radio Fly.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
E con la dottoressa Maddalena Petrillo, che è neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza e psicoterapeuta familiare. Buongiorno dottoressa Petrillo, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
È un fenomeno in rapida crescita, quello del bullismo, che tra l'altro fino a qualche anno fa era soltanto fisico, poi con l'avvento del web è diventato anche online, con effetti devastanti. Spesso si affronta il problema cercando di minimizzare, dicendo che sono soltanto cose da ragazzi, e non c'è forse giustificazione peggiore da dare a certi fenomeni. Invece è necessario intervenire, ma come? Cerchiamo di capirlo questa mattina. Intanto, dottoressa Marrucchi, quali sono le spinte interiori dei ragazzi che li portano a mettere in atto certi comportamenti, sia aggressivi o passivi?
Io metterei al centro della questione il rifiuto. C'è sempre qualcosa dell'ordine di un rifiuto che il ragazzo o la ragazza vive, sia che faccia parte di chi crea l'offesa, sia se si trova dal lato, diciamo così, della vittima. La questione del rifiuto è molto particolare, perché immaginiamo a volte che per rifiuto si intenda l'essere trattati male piuttosto che l'essere svalutati. A volte però il rifiuto è molto più sottile. Il rifiuto passa dal non potersi sentire veramente accolti, quindi non potersi sentire davvero riconosciuti dalle persone che sono le figure di riferimento che un ragazzo o una ragazza può avere, quali ad esempio genitori piuttosto che insegnanti, e dopo gli amici e il gruppo di appartenenza. Quindi la questione di sentirsi accettati è centrale sempre per tutta la vita, ma soprattutto in quella fascia di età particolare in cui si vede poi che il fenomeno del bullismo prende forma più che in altri momenti. Quindi la questione del rifiuto è strettamente legata all'insicurezza che una persona, un ragazzo, una ragazza può avere. Quindi nel momento in cui si sente insicura ci sono due modalità principali in cui può reagire: quella di chiudersi in se stesso, quindi di accettare, di fare di tutto pur di essere accettato, quindi anche stare nella posizione di chi guarda, quindi di chi assiste a una scena senza intervenire, e quindi questo pubblico poi, no, di ragazzi che in qualche modo proprio nel bullismo, ma anche nel cyberbullismo, se pensiamo alle chat dove magari qualcuno legge ma non partecipa attivamente, sia se è proprio il bullo, quindi colui che mette in atto questo attacco per in qualche modo sopperire a questa insicurezza che ha, sia appunto se è la vittima, per cui è disposta a fare di tutto pur di essere vista. Quando non mi vedi, no? C'era proprio una ragazzina che parlava proprio di questo, diceva: sì, è vero che mi prendono in giro, è vero che fanno tutto questo, però in qualche modo è il mio ruolo, quindi meglio di niente anche questo. A questo punto diventa un pochino diverso quando si tratta ad esempio di cyberbullismo, inteso come degli atti che vengono fatti ad esempio tra i ragazzi, per cui escludono un ragazzo dalla chat di classe. Ecco, è un modo comunque anche questo per dare un segnale, no? Quindi effettivamente è molto delicato il punto del rifiuto, dell'accettazione, dell'insicurezza e di avere un posto presso l'altro.
Dottoressa Petrillo, si diceva prima dell'incremento dei casi di questi fenomeni. Genitori, insegnanti sono molto preoccupati per questo, magari vorrebbero proteggere i ragazzi, ma spesso si sentono impotenti, anche schiacciati da questa aggressività dilagante soprattutto sui social. Cosa direbbe loro sulla base della sua esperienza clinica?
Allora, l'esperienza clinica e con le famiglie e anche gli studi hanno mostrato, mostrano quotidianamente una cosa veramente molto importante da sapere per i genitori che vogliono proteggere i ragazzi e anche per gli insegnanti, cioè che i ragazzi hanno bisogno, fin da quando nascono, di una comunicazione positiva. La comunicazione positiva all'interno della famiglia, per esempio, ha molta importanza nel chiarire anche le percezioni che i ragazzi hanno di sé e degli altri. Nell'adolescenza, poi, dove le percezioni diventano ancora più confuse, no? Perché, come diceva la dottoressa Marrucchi, adesso è facile distorcere quello che è il giudizio che il ragazzo sente su di sé o la ragazza sente su di sé. È facile distorcerlo, è facile vedere in maniera più confusa, no? Perché questo? Perché i ragazzi sono talmente presi dai loro bisogni di crescita, dall'ansia di piacere, dall'ansia di essere in grado di affrontare le sfide della vita che sentono incombenti, che se non hanno maturato prima, in famiglia soprattutto, una percezione positiva di se stessi e una stima di se stessi, una stima un po' più salda, il senso del proprio valore, è facile a questo punto per i ragazzi, come dire, buttarsi un po' impulsivamente a fare cose, a fare comportamenti o ad accettare qualcosa da parte degli altri ragazzi che non è affatto in linea con la loro serenità. Ecco, quindi questo aspetto della possibilità dei genitori di instaurare una comunicazione positiva all'interno delle famiglie va ricordato, va molto ricordato. E cosa vuol dire comunicazione positiva? È una comunicazione che rende possibile che in famiglia ci si senta prossimi gli uni degli altri, ma anche rispettosi dell'individualità di ciascuno. Ecco, ora oggi dobbiamo tenere presente questo, che il bullismo e il cyberbullismo di cui parliamo non sono tanto più dei fenomeni a due, no? Tra il bullo e la vittima, ma più dei fenomeni sociali, perché coinvolgono i valori sociali, coinvolgono l'uso delle tecnologie moltissimo, no? Quindi è chiaro che per i genitori e gli insegnanti che vogliono proteggere, tenere presente che questo è un fenomeno sociale implica che sono anche le relazioni sociali che vanno mutate. Per esempio, se in una famiglia ci si apre all'esterno, non si è una famiglia chiusa, no? Ma una famiglia aperta, una famiglia che favorisce anche le amicizie dei figli, una famiglia che non ragiona per stereotipi, per pregiudizi, no? Queste non sono famiglie che alimentano il ricorso al bullismo, né appunto favoriscono il ruolo di vittime dei ragazzi. Quindi questi sono aspetti di protezione, ovviamente, che nascono veramente quando nascono i figli, cioè sono aspetti di protezione che possiamo chiamare di prevenzione. Poi ce ne sono ancora altri quando appunto il problema c'è già. Allora non si parla più di prevenzione, ma si parla di un ruolo attivo della famiglia. Che cosa possono fare i genitori? Possono allearsi con tutti gli altri adulti che hanno un valore, un ruolo educativo per i loro ragazzi, quindi in primis gli insegnanti, ma non solo loro, perché molte sono le figure di adulti che possono essere importanti nell'educare un ragazzo e nell'aiutarlo. Penso per esempio anche un allenatore sportivo, lo psicologo, uno psicologo scolastico, un catechista, un parente significativo, uno zio, un nonno. Ci sono molti adulti con cui i genitori possono allearsi a guardar bene, e questo è per i ragazzi molto significativo, perché sentiranno di più una rete sociale protettiva intorno a loro. Io ricordo per esempio che a scuola, adesso in ogni scuola, specialmente superiore, per legge, per una legge che è la 71 del 2017, di cui si parlerà domani, no? Nella prossima trasmissione,
esatto.
C'è in ogni scuola un insegnante referente per le politiche sul bullismo. Ecco, bello è quando i genitori si alleano con questo insegnante, con gli altri insegnanti, in maniera da veramente fare corpo, no? Si è sempre più forti quando si è in di più. Penso che la cosa più dolorosa per un genitore è sentirsi solo di fronte ad un fenomeno così doloroso per lui, sia quando scopre che il figlio è vittima, ma anche quando scopre che il figlio ha avuto delle azioni di offesa, cioè ha avuto dei comportamenti di, insomma, da bulletto.
Certo. Dottoressa Marrucchi, noi dicevo nell'introduzione di oggi che a volte minimizziamo certi atteggiamenti dei ragazzi, li definiamo bravate o magari dei semplici scherzi tra di loro. Ci spiega bene qual è il confine tra scherzo e offesa?
Beh, direi che lo scherzo include, in qualche modo lo scherzo concorre a creare un legame tra le persone che fanno parte del gruppo, per cui quando c'è uno scherzo ridiamo insieme di ciò che è accaduto. L'offesa invece tende a mortificare l'altro, quindi esclude, tende a isolare, è qualcosa che non favorisce il legame, ma favorisce la possibilità di mettere la persona offesa in una posizione, si dice, di oggetto, no? Inteso come colui che viene deriso, per cui non c'è un ruolo attivo di divertimento rispetto alla persona che subisce l'offesa, mentre nello scherzo è diverso. E un po' quello che diceva prima la dottoressa Petrillo rispetto alla percezione, no? Quello che si vede è che spesso questi ragazzi che fanno i bulletti, che interpretano il ruolo del bullo, in realtà quello che vogliono colpire nell'altro, quindi nella vittima, è questo lato di fragilità, di mortificazione che in realtà sentono propri, quindi in questo gioco di proiezioni, no? Per cui io vado a colpire ciò che più disturba l'idea dell'immagine di me. Per cui effettivamente direi che è proprio questo il confine, no? Quindi lo scherzo crea legame, include, mentre l'offesa tende a schiacciare l'altro nella mortificazione.
Ma noi adulti in che modo possiamo aiutare i ragazzi a prenderne coscienza?
Beh, un po' quello che diceva prima la dottoressa Petrillo rispetto all'ascolto, no? Quindi favorire questo ascolto, però bisogna fare attenzione a volte su cosa si intende per ascolto, perché molti genitori arrivano e dicono: ma io parlo molto con mio figlio, io l'ascolto, è lui che non sta al dialogo. Il punto è che i ragazzi non hanno bisogno di adulti che hanno un sapere su di loro, di adulti che hanno delle ricette preconfezionate, che sanno benissimo qual è il loro bene. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, a partire da un punto proprio, viene da dire, di impossibilità da parte del genitore di ascolto, un po' facendo riferimento a quello che diceva la dottoressa Arianna Bellini ieri. I genitori spesso fanno fatica a poter ascoltare e vedere veramente i propri figli, soprattutto nel momento in cui il figlio porta e veicola e testimonia di una verità di sé che stona completamente con l'idea che il genitore ha di lui. Per cui a un certo punto l'ascolto non è un ascolto autentico e il ragazzo tende a quel punto a chiudersi, o per quasi sfida, quindi per ripicca, e a volte invece per poter essere, continuare ad essere il figlio amato dai genitori. Quindi attenzione al tipo di dialogo che si instaura con i figli.
Dottoressa Petrillo, per concludere, qual è la tipica responsabilità dei genitori nell'educare i figli a contrastare il bullismo e il cyberbullismo?
Questa è proprio una bellissima domanda, perché contiene la parola responsabilità. L'educazione è una questione, in effetti, di amore e di responsabilità. Il tipico compito del genitore è amare responsabilmente. Cioè, questo amore deve essere un amore che, come dire, impregna le relazioni familiari, per cui le relazioni familiari hanno da essere affettuose, da rispondere anche, no? Ai bisogni anche emotivi dei ragazzi, ma anche ai bisogni di capire, come dicevamo prima, di comprendere meglio, di fare chiarezza dentro di sé, di capire meglio chi hanno davanti, no? Però è una questione anche di responsabilità, perché un'educazione permissiva, per esempio, che non è autorevole, lascia i ragazzi soli e alla fine non li fa sentire amati. I ragazzi hanno bisogno di sentire che l'amore degli adulti per loro, dei genitori in modo particolarissimo, è un amore che potenzia le loro capacità. Tutti quanti quando nasciamo abbiamo in germe la capacità di riflettere, la capacità di pensare, la capacità di trarre deduzioni. È una capacità della mente, una funzione della mente, una funzione mentale importantissima, ma come tutte le capacità umane va educata. Così come se non alleniamo i muscoli non saranno mai, diciamo, al top, così anche la mente va allenata. E i genitori allenano la funzione riflessiva della mente fin da quando i bambini sono piccoli. E quindi un genitore, per esempio, che è rigido, troppo autoritario, ma anche un genitore che è impulsivo, beh, ha un po' un difetto nell'educare questa funzione della mente. Occorre davvero il dialogo, la pazienza, l'attesa, ma è molto importante per i ragazzi sentire che da loro ci si aspetta che riflettano, che capiscano meglio chi hanno davanti, chi sono loro, come comportarsi. Faccio un piccolo esempio: la ragazzina che manda le foto, no, di se stessa per avere i like, o il ragazzino che dà ai compagni quello che loro chiedono, no, perché ne ha paura. Questi ragazzini sono pieni di ansia, sono pieni di ansia, ma quest'ansia loro non hanno trovato una risposta e spesso non hanno trovato la possibilità di riflettere con degli adulti responsabili, autorevoli, ma che rispondono al loro bisogno di non essere soli, di capire profondamente.
Che bello starla ad ascoltare, dottoressa Petrillo. Grazie di essere stata con noi questa mattina. Grazie anche alla dottoressa Marrucchi, che ritroveremo domani nell'ultimo degli appuntamenti dedicato al bullismo e cyberbullismo. Grazie davvero. Buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci.
Buona giornata.